bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
State per ascoltare la prima e unica trasmissione di cucina di radiosonar.net.
Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Tre 2020, simpatica data questa qui per avvicinarci ad un periodo in cui dica 33 è una delle cose che insomma accade più spesso. Marzo pare sia un mese un po' pazzo tra pioggia e soli, e probabilmente lo sarà sempre di più tra pensieri di contagi che tanto affliggono ormai il nostro paese. Non voglio però parlare di questo in questa trasmissione, bensì dell'esatto contrario, di chi continua ad avere il piacere della convivialità, dello stare bene insieme, del condividere buon cibo e buon bere. Torniamo così a parlare di quello che è stato il tema, come annunciato, di tutte queste ultime trasmissioni, e cioè Enotica. Enotica come occasione di scoprire piccoli produttori di vino, di scoprire questo abbinamento meraviglioso Eros e vino, e di scoprire quella che è una realtà molteplice e variegata come il CSOA Forte Prenestino, uno spazio che ormai da 33 anni, ed ecco che ritorna alla data di oggi, anima questa città. Era l'86 quando fu occupato e io nascevo, ed è ormai un'esperienza che viene portata avanti con grande impegno a livello romano, e che viene portata anche come esempio, no, di quello che può essere portato nel circuito dei centri sociali, come appunto la consapevolezza sotto tanti aspetti. Ed ecco che qui nasce la riflessione sul saper critico, nasce la riflessione sul vino fatto e attenzionato in un certo modo, ed ecco che si arriva anni e anni dopo a Enotica. Noi ne stiamo raccontando i percorsi di avvicinamento con quello che è questo percorso verso Enotica, messo insieme dal Forte Prenestino e da Centocellule, la rete dei locali e delle realtà di Centocelle che sta solidarizzando col percorso, all'interno della quale parteciperanno tante altre esperienze, oltre ai produttori terra a terra e tante cucine popolari e nate da progetti sociali che ne cureranno tutta la parte mangereccia. Io direi che di chiacchiere però ne ho fatte abbastanza per arrivare a quel momento in cui vi lancio una traccia. Ringrazio però i meravigliosi amici e compagni di Acidus, in particolar modo Leo, perché da stasera cominciamo le selezioni musicali di Radio Sonar con una meravigliosa playlist molto molto ricca, offerta gentilmente dal nostro Leo di Acidus, o come dice qualcuno, Maiagano. E se volete sapere chi è e chi lo dice, beh, dovete ascoltare Acidus il venerdì sera alle 20:15/20:30 su radiosonar.net. E se volete invece ascoltare le selezioni, ecco a voi.
Por enamorado. la vida como el deber amando a su madre mamá.
Si torna in voce, sempre Mangia Radio, sempre su Radio Sonar, per raccontarvi quello che è e continua ad essere la preparazione a Enotica, questo grande evento di vini e non solo, che accompagnerà il prossimo, no, anzi tra due weekend. Il prossimo in realtà è contornato da un altro evento che vedrà sempre Radio Sonar presente, ma che vedrà presente e protagonista la lotta Notav 7 di marzo, sabato, in quello del CSOA Acrobax. Ci sarà una serata musicale con una programmazione veramente ricca, che sarà occasione di sostenere la lotta Notav e sostenere anche la raccolta delle, diciamo, dei fondi che andranno a sostenere le spese legali del movimento, che come sappiate, spero tutti e tutte, in questo periodo si stanno incrementando di non poco per tutta l'ondata di arresti che sta arrivando, che è arrivata e continuerà ad arrivare. Quindi io colgo l'occasione per salutare Nicoletta e tutti coloro che come lei al momento stanno subendo pene e reclusioni per quella che è la difesa di un territorio e di una lotta di ideali. Tornando quindi invece al weekend successivo, quello del 13, 14 e 15 marzo, adesso vi inizio a raccontare un po' quelli che sono stati gli ultimi eventi di questo periodo. Ce ne sono stati veramente tanti, io vorrei come al solito seguirli tutti, ma poi non sempre riesco perché gli appuntamenti di Radio Sonar sono sempre tanti, che se uniamo a quelli delle vite personali rendono il tutto veramente complesso, e così seppur con un po' di dispiacere qualcuno me lo perdo, però in realtà in quelli in cui sono stata ho raccolto materiale interessante da potervi un po' proporre per questo avvicinamento sempre più consapevole che vi vuole portare in questo viaggio che non è solo attraverso l'Eros e il vino, ma è attraverso la conoscenza di tante persone che sono per l'appunto i produttori. E proprio per dare più spazio ai produttori è stato immaginato questo percorso Verso Enotica 2020 in collaborazione con la rete di 100 cellule, in cui per l'appunto i produttori si avvicinano ai locali del territorio di 100 cellule che si mettono a disposizione per presentare un po' i loro prodotti e farlo in contesti in cui quei vini poi si possono continuare a bere e non solo a bere ma anche a sperimentare. E allora vi inizio a raccontare quello che è stato uno degli ultimi eventi, quello in realtà realizzato ormai circa 13 giorni fa, bensì il 20 febbraio 2020, l'avevamo un po' preannunciato nella scorsa trasmissione e adesso ne riparliamo più approfonditamente. Questo evento è stato caratterizzato da un produttore che è i Bodri di Ghiaccioforte e che Claudio ci aveva introdotto con grande, insomma, attenzione. In quella sede lì, il Casale Falchetti, sempre a 100 cellule, cioè sempre appartenente alla rete 100 cellule e situato a 100 celle in Viale della Primavera, ha ospitato questo incontro che è stato come al solito moderato da una delle enologhe appartenenti a questo giro di energie che Enotica mette in atto, ed era presente Andrea, il fratello di quella donna Giulia di cui ci parlava Claudio. E allora adesso ci ascoltiamo l'intervista che ho fatto ad Andrea proprio in quell'occasione sui suoi vini. Siamo con Andrea, produttore dei Bodri di Ghiaccioforte, un produttore della Pescana, della tipica terra del Sangiovese, una terra dove sono arrivati nell'89, quindi ormai produttori di vino da molti anni,
subentrando in un terreno che era già stato comunque utilizzato dal 1969 come vigneto di Sangiovese e quindi come avete trovato questo terreno, come siete subentrati e come siete arrivati a scegliere di produrre vino?
Allora, buonasera, devo dire che io sono il fratello più piccolo, quindi mia sorella mi ha anticipato, passione per la terra e quindi terminati gli studi universitari si sono messi alla ricerca di un vigneto e all'epoca ancora si riusciva, diciamo, ad acquistare ad un prezzo ragionevole un vigneto nella Maremma toscana e Giulia quindi trovò assieme al marito Giancarlo questo vigneto in vendita piantato da vignaioli scanzanesi. È molto interessante considerare che questi vignaioli erano praticamente avevano la terza elementare sostanzialmente, quindi erano persone che non avevano una grande istruzione ma una altissima competenza nel loro campo, poiché avevano impiantato il vigneto.
Beh, molto bello anche quindi il luogo dove siete arrivati. La cantina era già stata strutturata, avete progettato voi a partire da tua sorella un impianto che potesse sostenere una produzione per la vendita o siete andati piano piano a implementare quello che c'era?
Eh sì, infatti come hai detto tu, piano piano siamo andati a implementare, perché anche la costruzione della cantina e nonché della casa nel vigneto è avvenuta dopo vari anni. Un passo alla volta.
Nelle presentazioni di vino, nelle degustazioni, ma anche negli studi, si sente molto parlare di terroir. Quello della vostra zona è quello che per eccellenza, no? È un po' la terra anche del Morellino di Scanzano, è un terreno molto ricco, come dicevi tu, speciale. Ce lo vuoi raccontare un po'?
Sì, devo dire, è un territorio speciale, perché la vite si è sempre coltivata. Ora, dall'epoca degli Etruschi per poi passare ai Romani fino all'età moderna, c'è una grandissima tradizione nel territorio di Scanzano. Parliamo proprio della zona collinare di Scanzano, e una viticoltura avanzatissima nel 1700 come c'era in poche altre parti di Italia, quindi una specializzazione vitivinicola eccezionale
a tal punto che adesso con tante definizioni più forse ormai tese all'essere elite commerciale che ad essere rappresentante della qualità vera, hanno molto circoscritto i vini e la zona. Il vostro vino, che noi definiremmo in realtà un Morellino di Scanzano ad occhi chiusi, in realtà si può ufficialmente da etichetta chiamare Sangiovese perché, nonostante le selezioni e la qualità, ci sono stati su questo pareri discordanti. Ci vuoi raccontare un po' come vivete voi anche questa storia della denominazione specifica che viene data ai vini?
Sì, questo è un tema un po', diciamo, attuale, nella misura in cui le denominazioni di origine tutelano fino, diciamo, a un certo punto. Noi ci sforziamo di fare un vino di territorio nel rispetto del territorio e nel rispetto anche dei consumatori che bevono questo vino. Perciò ci atteniamo alla denominazione originaria del Morellino con le uve tipiche del Morellino di Scanzano, proprio a difesa di questo territorio, della sua tipicità e anche a tutela dei consumatori.
e anche a tutela delle viti stesse. Si parla sempre di vini di cantina, di lavoro degli enologi. In realtà il vino si fa nella vigna, come amiamo ricordare anche in questo percorso che nasce ancora prima di Enotica, di quello di avvicinamento ai vini e a chi li produce con una certa consapevolezza. E in questo discorso anche non sfruttare una vite ma garantirne la vita ha tutto un ragionamento che forse va un po' oltre quello che invece certi standard potrebbero richiedere.
Certamente noi abbiamo una produzione di resa di uve per ettaro che è molto bassa, abbiamo il massimo rispetto della nostra vigna che incomincia ad avere più di 40 anni. Insomma, da questo punto è nostro interesse difendere il vigneto, la sua biodiversità, perciò.
Ed è anche quindi vostra, tra virgolette, saggezza non stare a quello standard fisso di un vino che deve essere identico ogni anno, no? Ma un vino che deve rispecchiare le caratteristiche di quello che vive. Ci raccontavi nella degustazione di questa sera delle annate che stanno modificando a causa della crisi climatica e quindi di una terra che è sempre stata ricca d'acqua, in cui i vigneti non hanno mai bisogno di acqua in aggiunta, adesso si trovano in una condizione differente.
Sicuramente stiamo vivendo il cambiamento climatico, che poi è più giusto definire la crisi climatica, sebbene il vigneto sia speciale, quindi viti molto vecchie con il loro apparato radicale, le ultime stagioni sono state critiche dal punto di vista della siccità. Noi non utilizziamo
E come al solito ogni tanto c'è qualche piccolo imprevisto. Si è disconnessa la mia chat dove avevo registrato l'intervista, ma riprendiamo immediatamente per questi ultimi minuti di conversazione con Andrea di I Botri di Ghiaccioforte, mentre proprio si stava raccontando un'esperienza direttamente vissuta e sicuramente particolare per chi non ne sa un granché.
Modificando adesso si trovano in una condizione differente.
Sicuramente stiamo vivendo il cambiamento climatico, che poi è più giusto definire la crisi climatica, sebbene il vigneto sia speciale, quindi viti molto vecchie con il loro apparato radicale. Le ultime stagioni sono state critiche dal punto di vista della siccità. Noi non utilizziamo irrigazione, perciò siamo pienamente investiti dalla crisi climatica.
Questo che scelte vi ha portato a fare anche nella produzione?
Allora, noi abbiamo la fortuna che, come dicevi tu prima, non dobbiamo fare una iperproduzione. Produciamo quelle 10.000 bottiglie all'anno e per fortuna siamo perfettamente all'interno questa produzione, insomma.
E quelle 10.000 bottiglie che producete, cercate però di non destinarle solo a un pubblico di nicchia, anzi, cercate di farle entrare in circuiti commerciali che arrivano alle persone che tante volte fanno, come nel caso di Enotica, anche informazione.
Certo, queste occasioni come quelle di Enotica sono le più belle. Oltretutto, come azienda, I Botri, noi facciamo pochissime fiere. Chiamiamole fiere, prediligiamo Enotica o la Terra Trema proprio per questo scambio continuo che c'è con gli appassionati, con i consumatori. Sì.
Il nostro Claudio Contini, nella presentazione dell'evento che vi ha visto ospiti a Casale Falchetti del percorso verso Enotica, raccontava anche di aver il piacere, no, di poter visitare cantine come la vostra. Questa cosa si fa con un certo tipo di approccio, si può vedere la vostra cantina? Vogliamo dare indicazioni sul quando e come si può passare a trovarvi?
Ma certamente, certamente, la nostra cantina è sempre aperta. Ora, magari previo, diciamo, un appuntamento, un colpo di telefono, siamo sempre molto felici di accogliere gli appassionati, perché così si può anche visitare il vigneto e degustare in cantina poi qualche vecchia annata, poiché abbiamo la fortuna, vista insomma ormai le 30 e passa vendemmie, la fortuna di poter degustare qualche vecchia annata dei Bodri.
Ci vuoi aggiungere qualcosa in chiusura su una caratteristica che senti propria della vostra cantina e del vostro vino, sia bianco che rosso, perché ricordiamo che fate anche un ottimo vino bianco?
Ti ringrazio. Noi abbiamo, diciamo, il rispetto assoluto del territorio e il rispetto anche di chi beve i nostri vini.
Grazie.
Thank you.
Grazie ancora ad Acidus per questa colonna sonora e grazie a Andrea dei Botteri di Ghiaccioforte dell'intervista che avete sentito prima che partissimo, insomma, con la musica. Ebbene, torniamo sempre a raccontare qualcosa che riguarda gli avvicinamenti ad Enotica, non solo produttori, ma come è Enotica stessa, anche direttamente arte. Arte legata alla sessualità, al sensuale, all'erotico, arte legata al racconto delle persone. E allora, attraverso proprio il racconto di una persona nello specifico, l'artista, vi racconto ora di una mostra che gira insieme a l'Enoteca del Forte, a Centocellule, in questo percorso verso Enotica. Lei è Federica Rica, l'artista di una mostra di quadri che legano proprio l'interiorità e l'essere umano al vino, che potrete insomma vedere nei vari eventi di avvicinamento a Enotica. L'intervista è stata registrata nella serata dei Botteri di Ghiaccioforte presso l'LSA 100. Non mi riesce a dirlo stasera, chiedo veramente scusa ai compagni e alle compagne del Casale Falchetti, ma il Centocellule e Centocelle e tutte le indicazioni che sto dando in questo periodo mi fondono la testa, oltre che la mia proverbiale già rimbambitaggine e stanchezza delle cose. Quindi dicevo, l'intervista è stata registrata all'LSA Casale Falchetti la sera dei Botteri di Ghiaccioforte e lei è sempre Federica Rica.
Siamo a Casale Falchetti con Federica, l'artista di cui spio e osservo le opere da domenica scorsa. In arte Rica e sta seguendo con la sua mostra il percorso di Verso Enotica in collaborazione con l'Enoteca del Forte del CSOA Forte Prenestino e di Centocellule. Intanto Rica e Federica, questo bel gioco di parole che ti fa un po' presentare. Da dove nasce?
Allora, nasce un po' dalla mia esperienza messicana. Diciamo, ho vissuto in Messico per 3 anni e mezzo, ho sempre avuto una passione per questo paese e un giorno sono partita per una vacanza e non sono più tornata.
Beh, la tua ispirazione messicana si vede molto anche dalle tue opere. Le tue opere che poi sono Las Ricas Calacas.
Calaca appunto è un termine messicano con cui appunto chiamano i tipici scheletrini e io così un po' per gioco questa cosa è iniziata e ho continuato. Poi l'anno in cui io proprio sono rimasta in Messico la mia amica organizzava Enotica, il primo Enotica, e mi chiese di fare dei disegni che voleva esporre poi giù nelle Centocelle. E io li feci e furono esposti sia alla prima edizione che alla seconda.
Beh, molto bello quindi che segui anche il percorso dall'inizio. E c'è da dire che insomma nelle tue opere questo connubio di vino ed eros scende anche molto nel profondo, come in realtà è l'esperienza denotica, che non si ferma a quella banalità della provocazione.
Allora, diciamo che il discorso vino e eros, allora il vino è nato un po' come gioco perché poi anche in Messico ci giocano molto su questa cosa, in Messico si beve tantissimo. E poi con Enotica appunto abbiamo giocato su questa cosa, e qui non c'è, allora Enotica ci sarà, farò un'esposizione anche Enotica. E lì ci saranno anche dei quadri, farò delle stampe però, perché ci sono dei quadri che non ho più, che ho venduto o regalato anche a volte. Per cui ci sarà sempre questo percorso tra il vino, l'eros.
Beh, allora sicuramente se vorrai ne riparleremo e li ricommenteremo insieme a Enotica, perché come Radio Sonar saremo lì con una postazione a fare interviste. Però adesso quello che mi piaceva personalmente commentare era anche invece questa esposizione qui. Intanto delle piccole, che io adoro. Ne scoprì la passione a Barcellona. e che in realtà sono fatte per essere vissute da vicino, in dimensioni un po' più intime, come forse la tua narrazione in questo caso, o sbaglio? Puoi dirmi di no, eh? Aspetta. Comunque quello che voi non potete vedere sono una serie di appunto personaggi che raccontano la loro intimità, un loro momento forse dedicato a se stessi, forse dedicato al pensiero, bevendo vino.
Allora, molto, tutto è molto biografico, diciamo la maggior parte sono io, però come me tutti proviamo le stesse sensazioni. Il discorso anche di dipingere scheletrini non è solo la passione per il Messico, ma anche un discorso incentrato sul fatto che non mi va di dare un volto a un'emozione, ma diciamo in fondo tutti sotto la nostra pelle siamo scheletri. Quindi siamo tutti uguali, tutti proviamo le stesse emozioni e anche quella la ragione per cui dipingo i classici scheletrini.
I momenti però intimi dove l'emozione passa attraverso l'azione.
A volte tristezza, a volte anche gioia.
Cura del sé, nostalgia, insomma sono tante le sfumature.
Ricucirci le nostre cicatrici, infatti in molti appare il cuore anche, il cuore che sempre viene rotto e spezzato, ma comunque sì, andiamo avanti e ce lo ricuciamo.
Ultima battuta sul che feedback ti stanno arrivando da questo portarlo in giro per verso Enotica?
Allora, feedback... Allora, diciamo, per me è un'esperienza molto positiva, in quanto a parte il discorso proprio di conoscere, parlare con le persone, avere un contatto diretto, anche spiegare il perché di quello che faccio. E non so, mi piace molto come esperienza. Molte persone reagiscono molto positivamente, come te, come anche altri questa sera che mi hanno fatto anche molte altre domande, no? Molto piacevole.
Avvicinamento, come un po' lo scopo di questo percorso. Io ti ringrazio e a questo punto ti invito a riparlarne a Enotica 2020.
Ok, perfetto, grazie a te cara.
Just give me one thing I can hold on to believe in this living is just a hard way to go. When I was a young girl, I had me a cowboy. It wasn't much to look at. But that was a long time, and no matter how I tried, the years just flow by like a broken down dam. Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to.
believing there's a living is just a hard way to go. Flies in the kitchen, I can hear them buzzing. And I ain't done nothing since I woke up today.
How the hell can a person go to work in the morning, come home in the evening, and have nothing to say? From Montgomery, make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to believe in this living is just a hard way to go. To believe in this living just a hard way to go.
Si torna qui sempre con Mangia Radio, sempre su Radio Sonar, per le ultime battute di questa trasmissione, che continua a raccontarvi del percorso verso Enotica, di appunto avvicinamento a quello che è Enotica 14, 13 e 15 marzo, così che state attenti e non vi abituate alla melodia che si ripete, perché questa data la stiamo ripetendo tante volte e ve la ripetiamo in tante forme, anche appunto facendovi un po' assaggiare e assaporare quello che sarà. Ebbene, a questo punto il passato ve l'abbiamo raccontato, manca però qualcosa. Manca una riflessione, un racconto che ci fa il nostro Claudio Contini su quello che è stato l'ultimissimo evento realizzato di Verso Enotica, che è stato proprio il primo marzo, domenica sera. Eravamo io e la dottoressa di questa radio a essere presenti alla presentazione di quello che è il vino prodotto da Podere Cipolla, con Danny Bini, il diciamo il vinaiolo di questa azienda agricola, e il Lambrusco, un Lambrusco fatto come la tradizione vuole, un Lambrusco che va oltre ogni stereotipo di chi dice amabile, no, non mi piace, no, un vino vero, un vino quindi secco e veramente molto buono, un vino che io stessa compro da anni, perché nel primo Enotica in cui l'ho scoperto mi ha colpito lui e la passione con cui il suo vinaio lo racconta, e quindi sono stata contenta di riandarlo ad assaggiare in una dimensione intima in cui sicuramente si può approfondire il discorso meglio che nel turbinio delle celle di quello che è Enotica, con una diciamo confidenza, intimità e sicuramente meno partecipazione di persone, che aiuta quando una cosa la si vuol conoscere meglio, mentre quando la si vuole assaggiare e scoprire per la prima volta o per diciamo acquistarla perché già scoperta, Enotica è perfetta, e oltretutto insomma la programmazione musicale, artistica e di performance la rende ancora più speciale, se non che ci mettete anche la presenza di Radio Sonar, ed ecco là che non si può proprio non andare. E detto questo, insomma, ascoltiamoci un po' quello che dice il nostro Claudio su Podere Cipolla.
Parlare di Danny Bini e della sua cantina Podere Cipolla significa per me parlare di Lambrusco. È stato grazie a lui e ai suoi ed alle sue bottiglie che ho riscoperto il vero sapore, il vero valore culturale e gastronomico del Lambrusco emiliano. E quando dico emiliano, in questo caso sono veramente specifico, perché il Lambrusco di Danny Bini non rappresenta soltanto la regione dell'Emilia, ma rappresenta proprio Reggio Emilia in quanto città, perché magari non tutti sanno, non tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Mangia Radio sanno, che nelle diverse città dell'Emilia c'è una scuola di Lambrusco che si differenzia l'una dall'altra. Quello di Parma è diverso da quello di Reggio Emilia, e così come sono diversi da quelli di Modena, per poi sforare anche in Lombardia, è diverso da quello di Mantova. Il Lambrusco di Danny Bini rappresenta Reggio Emilia in tutto e per tutto. Ma partiamo dalla sua storia, una storia recente. Parte nel 2003, quando decide di prendere in affitto alcuni ettari della vigna di famiglia, della vigna del nonno, per coltivare le uve locali e interpretarle in maniera tradizionale, come per lui si intende fare vino. Ed ecco allora che pian piano nascono le prime bottiglie di vini rifermentati in bottiglia dalle varie tipologie di Lambrusco, soprattutto il Graspa Rossa, che è quello tipico di Reggio Emilia, il Malbo Gentile, la Malvasia, tutti vitigni autoctoni che Danny Bini ha interpretato da sempre in maniera tradizionale, vale a dire con vini con metodo ancestrale, cioè rifermentati in bottiglia sui propri lieviti e quindi frizzanti, così come appunto è abitudine bere vini nell'Emiliano. Ovviamente, come tutte le cantine di cui vi parlo, i metodi utilizzati sono tutti metodi naturali, quindi senza utilizzo di lieviti che non siano indigeni, senza aggiunta di nulla in cantina e ovviamente con un occhio di riguardo per la viticoltura pulita, senza alcun tipo di addizione chimica. Tutta la sua gamma è prelibata e tra l'altro con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vi segnalo l'unico vino non frizzante che lui fa, che è il Malbo Gentile, vinificato in purezza come rosso fermo, un vitigno che rivela tantissime sorprese e che è sicuramente uno dei vitigni più sottovalutati d'Italia. Però il vino di cui vi voglio parlare è il suo Lambrusco Graspa Rossa frizzante, il classico Lambrusco emiliano che si differenzia dagli altri Lambruschi perché, come dicevo prima, rappresenta Reggio Emilia. È un vitigno molto molto tannico e con un grande spessore, quindi si avvicina più a un vino rosso classico fermo che al classico Lambrusco, assolutamente da utilizzare a tutto pasto, versatile e non solo con salumi e parmigiano. Anzi, io ve lo consiglio in assoluto, anche se siamo fuori stagione, con il classico pranzo di Natale, quindi cappelletti in brodo e cappone a seguire. Veramente un vino che esalta in maniera incredibile un pasto del genere. Danny Bini sarà ad Enotica, è sempre molto disponibile anche quando lo cercate, con messaggi insomma sulle sue pagine. Cercate i suoi vini, costano il giusto e sono veramente buoni. Potere Cipolla di Danny Bini.
Grazie Claudio per questi consigli, per questi anche racconti più approfonditi, che è un piacere poter comprendere meglio dopo aver assaggiato tutti i vini, tra cui anche l'Ambrusco in purezza del Grappa Rossa, che è veramente un vitigno da assaggiare. Tannico, direi, al punto giusto. E a questo punto ci sentiamo un'altra traccia e andiamo verso la chiusura di questa trasmissione, preparando le agendine e pronti a segnare quello che sarà il prossimo evento di avvicinamento, veramente, veramente speciale. due tracce solo acustiche per far riposare un po' le vostre orecchie dopo tanto parlare e due tracce un po' romantiche e introspettive per dare anche una dimensione differente rispetto a quello che è il approccio al vino. Un po' come Federica Rica ci raccontava, c'è il momento della festa, il momento dell'intimità, il momento in cui con il vino si fa i conti con se stessi. Ma il momento della festa c'è e non manca. Quindi si stanno intensificando gli eventi e gli appuntamenti del Verso Enotica e preparatevi tutte e tutte perché il 6 marzo, tra pochissimi giorni, venerdì alle 19:30, nella Città Perduta, Via delle Palme 69B, si realizzerà quello che è un eventone. Viaggio alla scoperta dei vini, sfida accettata, degustazione ludica e libera con tutti gli esperti enologi, appassionati e informati sui vini che hanno accompagnato i percorsi realizzati fino adesso. E questa è un po' la descrizione di questo evento in cui sicuramente io farò in modo di passare, ma che spero tutti e tutte voi avrete la saggezza di passare prima di piombare ad Enotica 13, 14 e 15 marzo. Sempre con l'Enoteca del Forte Prenestino e 100 cellule, che sono lieti di presentarvi, si arriva all'undicesimo appuntamento del percorso che ci porta verso Enotica 2020. Questa volta ad ospitarci sarà la Città Perduta, il primo Broad Games Café di Roma. Ispirati dal luogo abbiamo deciso di porre una serata ludica. Questa volta infatti ci saranno 5 vini da degustare, ma alla cieca. Andremo in terre dove ancora non siamo stati, scopriremo vini di cantine che non abbiamo ancora conosciuto, giocheremo e metteremo alla prova gli esperti sommelier che ci hanno accompagnato e aiutato e seguito in questo percorso. Una vera street battle fatta a suon di vitigni autoctoni. Saremo più bravi noi o gli esperti? Venerdì ci divertiremo a scoprirlo. Come si può mancare a un evento con una descrizione così tanto accattivante? Io non so, quindi spero che anche voi non perderete questa occasione e non perderete insomma l'occasione anche di prepararvi martedì prossimo, sempre con Mangia Radio, sempre verso Enotica, sempre ad approfondire qualcosina in più di quello che sarà un weekend di vino ed Eros. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do anche appuntamento a sabato 7 ad Acrobax per l'iniziativa a sostegno della lotta Notav, in cui ci saranno tanti artisti dalle bestie rare ai Swan, un passaggio veloce di Brusco e tanti e tante altre, e soprattutto un'ottima cena a cura dell'osteria di Acrobax e in sostegno insomma di una lotta che riguarda tutti e tutte. Io vi saluto e vi do appuntamento a tutte le trasmissioni di Radio Sonar che vi condurgono a via via passare ore, settimane, giorni e soprattutto questa serata.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone, filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco.
Crostini di pane di segale accompagnati da burro e alici, una zuppa fatta di fagioli neri, buon tonno e orzo. E poi seguiamo il tutto con una insalata di puntarelle. Il vino da accompagnare? Una malvasia dei Castelli Romani fatta come si deve, magari un Frascati Superiore.
Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando, è quasi fatta, la gola soddisfatta e nella stanza al cielo si fa così.